Ogni cosa al suo posto, ogni un posto per ogni cosa.
Ma sei stata anche tu a Cocullo di recente?
No. Perché a Prato la Peligna.
Ah sì, sai, dove c'è sempre traffico.
C'è un sacco
ci
di nebbia.
Quelle località che uno conosce solamente perché le sente.
La nebbia.
Signori, che piacere, che emozione.
Buongiorno.
Anche questa mattina è scampata le forze dell'ordine. È Barbara Sala, applausi, buongiorno.
Buongiorno. Con quello che succede, guarda, da contado ho paura io, Un giorno o l'altro anche a me al mattino mi vengono a suonare, ma io sarò già uscita per venire in radio e li frego tutti. Buongiorno amici, si scherza, salutiamo le forze dell'ordine che adesso a quest'ora ci seguono perché sono svegli, non dormono mai.
Che non so se è una buona cosa o no.
Ma non è vero, ogni tanto ci chiamano. A Roma, Ludovica Marafini.
Buongiorno amici, buongiorno signora mia. Che cosa diciamo? Sono solo le 6 e 7 del mattino. Luigi Santarelli, buongiorno.
Che piacere, buongiorno. Allora, sapete che, diciamolo per chi ci ascolta per la prima volta questa mattina, la trasmissione si chiama Non Stop News. Aspetta, ti faccio ridere ancora. È una trasmissione di stampo giornalistico.
È bene ricordarlo.
Condotta da giornalisti professionisti. Perfetto, ottimo, questa è la reazione giusta. E poi a un certo punto arriva Beppe Severgnini. A che ora arriva?
Alle 8.
Bravissime. E intanto ci sono nella prima ora le vostre telefonate per le inchieste di Barbara Sala. L'inchiesta di oggi:
social network vietati agli under 16, siete d'accordo oppure no? 02 25 15 15
per venire in diretta con noi. Intanto un saluto speciale a Mailboxes eccetera, che vi aiuta anche nella gestione dei regali di Natale aziendali.
Se volete che i regali per i vostri clienti arrivino puntuali, attivatevi subito con Mailboxes eccetera.
Si occuperanno loro del ritiro prodotti, preparazione dei pacchi regalo, imballaggio professionale, spedizioni. Fate in fretta però, perché Natale arriva in un attimo. Andate su mbe.it o cercate il centro Mailboxes eccetera più vicino a voi.
Natale arriva in un attimo, la reazione è stata
figlia mia,
dopo Ferragosto,
capisci, è un attimo.
Allora,
non so se arriva Natale.
Salutiamo Ornella Vanoni. Per venire in diretta con noi chiamate lo 02 25 15 15 subito. Pino Daniele.
Sta bene, perché la vita è la stessa, si combatte con le mani e con la testa. Il muro di Berlino è un ricordo lontano, dietro il nostro destino. On the road. On the road again. Again. che
se lo sarebbe mai aspettato questo singolo, questo disco postumo di Pino Daniele. Again, qui su RTL 102.5 in Non Stop News, sono le 6:11, è un privilegio poterlo riascoltare ancora. Allora, linea diretta dedicata ai social network, adesso agevolo dei contenuti con la Ludo, ah, che sì, è l'unica qua che si sbatte, e poi vi faccio io una precisazione, perché se no pascoliamo nel mare magnum dell'ignoranza.
Ma chi sei, Alberto?
Dove
Angela,
generalmente
sei...
pascolate voi. Io adesso, come un buon pastore, vi riporto, capito?
Paragonando a chi?
Conducici.
A Dio?
No, a Gesù, a Gesù. Il pastore era Gesù. Dai, prego Ludo, i contenuti.
Beh, 30 novembre è la giornata nazionale contro le dipendenze tecnologiche. Ieri sono usciti anche dei dati che insomma trovate online. L'associazione di te scuola.net hanno fatto anche un'indagine per cui hanno cercato di capire qual è il rapporto tra i social e i più giovani. Uh-huh. Campione 10-24 anni, è emerso che i ragazzi sono consapevoli di passare probabilmente troppo tempo online. Addirittura la metà del campione, parliamo del 49%, è d'accordo con l'idea di poter mettere un patentino obbligatorio per accedere poi al web. Quindi vedete, loro sono i primi che forse si autoregolerebbero.
Ma il patentino innanzitutto facciamolo per gli over 40 che non capiscono niente. E poi precisazione che riguarda quello che è accaduto in Australia.
Sta scherzando, perché poi
no, non sto scherzando.
Tu sei nella categoria però.
Lo so. È per quello che lo dico.
Ah, ok.
Perché
non capisci niente nemmeno tu?
Io forse sono un po' più fortunata, perché facendo questo mestiere qualcosina in più sono stata obbligata a imparare.
Perché tu condividi i gattini su Facebook,
no,
queste cose qui?
No,
io buongiornissimo.
I buongiornissimi no, ma li volete?
No,
perché
no, no,
se volete ce li ho.
Per carità di Dio.
No, comunque adesso torno serio un attimo. Per quanto riguarda questa cosa che è accaduta in Australia, faccio chiarezza perché sono già arrivati dei messaggi in questo senso. Non è la fruizione dei social, è l'iscrizione al social. Finché non hai 16 anni non puoi avere la tua pagina Instagram, non puoi fare i balletti mezza nuda su TikTok, non puoi fare il Calippo Tour, tutte le cose che fanno. Però la fruizione, cioè mettersi lì e scrollare, guardarsi video, ahimè sì, non è controllabile.
Allora, giustamente ci dicono che Daniele ci sta già aspettando al telefono.
Ma Daniele ha sentito.
No, aveva chiamato perché anche lui ha 16 anni, nel frattempo però è diventato maggiorenne. Daniele, come stai? Buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti. Daniele da Cremona. Niente, proprio ieri sera parlavo con mia figlia che ha 12 anni. E quindi al suo telefono e ha cominciato ad usarlo. Non è scritto a nessun social. E è solo il gruppo della classe, no? Che è stato fatto per, se resti a casa, per avere i compiti, un'informazione, questo
sì,
e quell'altro.
Sì.
E invece è un bordello.
È un bordello che ci sono le ragazzine che fanno i loro balletti, mettono il video, quell'altro che lo insulta, è una guerra. I genitori si feriscono.
Ricordiamo Daniele, quanti anni hanno, ricordiamolo.
12, sono in prima media, hanno iniziato da poco, anche lei ha un paio di mesi che ce l'ha il cellulare, e proprio gli spiegavo se secondo lei è normale gestire un gruppo a quel modo o se bisogna comportarsi in modo più civile, no? Perché appunto c'è stata una discussione tra una bambina, cioè un ragazzino e una ragazza, e lei l'ha insultato con delle parole gigantesche, e difatti il giorno dopo a scuola alcuni gli hanno detto adesso diglielo in faccia, visto che tanto si conoscono, cioè voglio dire, non è che sono leoni da tastiera che sono nascosti, no? Nome vero, cioè gli ha detto vai a diglielo in faccia quello che gli hai scritto su. No, però, cioè, non hanno la cognizione di quello che dicono e di quello che fanno.
Allora,
Maria Montessori,
me, no, non è Maria Montessori, perché sono passata pure io alle stesse età di Ricky. E allora, all'inizio veramente è un casino. Non hanno in mano una Ferrari e non sanno gestirla, perché anche da noi è successo così,
brava,
no? Sul fatto che mandino le ragazzine i video così, un po' così, sugli insulti così, hai ragione, poi si calmano a un certo punto, poi mollano a un certo punto. Dopo vedrai che tra qualche mese mollano, me lo auguro, perlomeno da noi noi è successo così. Il punto, sai qual è? È che il concetto di leone da tastiera bisogna prima insegnarlo ai sessantenni. Perché se tu guardi, ad esempio, su Facebook, quelli che dicono a Emma Marrone che ha le cosce grosse, non sono i dodicenni in classe con tua figlia, sono quelli di 50 anni, sì, 60 anni. Capisci?
Che i genitori, ecco, sono peggio dei figli, sì.
Quindi giustissimo insegnarglielo, però prima di loro lo capiranno, secondo me, immediatamente. È più duro farlo capire agli altri cretini.
Salutiamoci così, Daniele. A proposito, siccome stiamo parlando di divieti, se tu non avessi dato il cellulare a tua figlia, secondo te sarebbe andata meglio o diversamente?
Ma no, io ho cercato di spiegargli come si utilizza. Lei, per dire, al blocco, gliel'ho bloccato una tot ora, non lo può più utilizzare, quindi ha dei limiti. Per dire, il computer a casa non ha limiti, quando vuole va lì, cerca, fa le sue ricerche, cioè ha capito come va utilizzato. Infatti anche lei dice: ma io non capisco tutte queste scaramucce tra i miei compagni che sul niente. Purtroppo, ho detto, c'è la gente che arriva fino a un certo punto, secondo me, con l'intelligenza, cioè è così, quelli che non sanno cosa dire poi
è chiaro,
vanno oltre. Non c'è niente da fare.
Daniele, allora ti ringraziamo, preziosissima la tua testimonianza da genitore, perché poi alla fine di questo parliamo, cioè anche di educazione, giusto Maria?
Ah, Maria sono io, Montessori sono io. Esatto, sì, sì. Ma sì, è quello, ma poi vedrai che si autoregola, poi si stufano, dopo un po' si stufano. Da noi è successo così, dopo un
po'.
Vabbè,
è la novità, dai. Esatto, se hai 12 anni,
esatto, perché è la prima volta, perché da, veramente lo dico sempre, dalla fino alla quinta elementare tu ce la fai a controllarli. Con la quinta elementare tutti ricevono il cellulare come regalo per la promozione e poi da lì non riesci più. Sì. Poi si autoregolano, capiscono che non vale la pena scannarsi così per niente.
Grazie Daniele, un abbraccio e buona giornata. Ultime notizie.
Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha espresso il proprio pieno sostegno alla guerra della Russia contro l'Ucraina. Kim inoltre ha condannato gli Stati Uniti e l'Occidente per aver permesso a Kiev di utilizzare missili a lungo raggio per attacchi contro Mosca.
Il bilancio dello sciopero generale di ieri, proclamato da CGIL e UIL, almeno 500.000 di lavoratori sono scesi in piazza, cortei si sono svolti in 43 città. La protesta contro la manovra economica ha riguardato tutto il settore, pubblico e privato.
Siamo allo sport e il calcio. Oggi si giocheranno 3 anticipi della 14ª giornata di Serie A. Si inizia alle 15 con Como Monza, alle 18 Milan-Empoli, alle 20.45 Bologna-Venezia. Nella prima partita di questo turno, ieri il Cagliari in casa ha battuto 1-0 il Verona.
Per la Formula 1 alle 15 al via la gara sprint del Gran Premio del Qatar. Ieri nelle qualifiche della corsa breve Lando Norris su McLaren ha conquistato la pole position. Sono le 6:19, non c'è altro per questa edizione flash, ora il traffico.
Italia, le 6:19 minuti, questo è No Stop News, RTL 102.5, stiamo parlando di social, è giusto vietarli sotto una certa età? Parliamo di minorenni, tanti messaggi al 378-378-102.5.
Tra l'altro, siccome la notizia di un paio di giorni fa l'abbiamo ripresa per commentarla con voi, in realtà l'Australia ha semplicemente approvato una legge, ha detto ai gestori dei social, arrangiatevi in modo che gli under 16 non possano avere un account. Adesso infatti partirà una sperimentazione, quindi è lunga ancora, però
vai a casa a controllarli, non lo so.
Però intanto è un primo passo, sì oppure no, vi aspettiamo.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you, oh, inside you. In your eyes, I know it hurts to smile, but you try to, oh, you try to. You always try to hide the pain, you always know just what to say. I always look the other way, I'm blind, I'm blind. In your eyes, you lie, but I don't let it define you, or define you. In your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you, you always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind, I'm blind. Your eyes, you lie, but I don't let it define you, oh, define you.
Su RTL 102.5 In Your Eyes, 6:26, buon sabato 30 novembre e anche sto mese, Barbara.
Siamo levato. Adesso inizio a sentire un po' di ansia da prestazione.
Per
il Natale. No, però prossima settimana. No, però questa no, l'albero no, perché mi rompe le balle in casa. Sì.
Cosa?
No, poco spazio, questo
robo.
Sì, l'albero non lo voglio più, ma già l'anno scorso non l'avevo fatto. Ho messo una bella ghirlanda sopra il televisore.
È come se Mattarella non tenesse il suo discorso di fine anno.
No,
la
l'albero
cosa.
No, però quest'anno, l'anno scorso ero più gnagnerosa. Quest'anno, siccome io ho un sacco di roba del Natale,
sì,
ho deciso che qualcosina tiro fuori. Ah. Tipo, ho già tirato fuori i vasetti zucchero e caffè.
Cioè?
Dei vasetti natalizi dove ho travasato dentro lo zucchero e il caffè. I vasetti che uso normalmente li ho momentaneamente messi da parte. E devo andare in cantina a prendere i piatti natalizi.
Ma scusa, quindi in realtà sei una specialista del Natale?
Lo sono sempre stata.
Perché io zucchero e caffè non l'ho mai sentito.
Ma perché sei giovane, quando poi invecchierai diventerai così anche tu. Fino a un po' di tempo fa lo ero, poi negli ultimi anni mi è un po' decaduto l'umore. Quest'anno ho deciso che per tirarmi su voglio i piatti di Natale, anche i coprisedia. Stamattina ho fatto colazione seduta sulla faccia di Babbo Natale.
Pensa che piacere per Babbo Natale avere le tue terga sopra la faccia. Allora, l'inchiesta del giorno di Barbara Sala riguarda l'adozione di quello che di fatto è un divieto in Australia per impedire ai minori di 16 anni, che tra l'altro qui poi potremmo fare un passaggio a che età si diventa adulti, perché per me a 16 anni non dico che sei un adulto, ma sei grande, quindi dovresti essere già responsabilizzato, ma questa è una parentesi, per vietare l'utilizzo dei social network ai minori di 16 anni. Poi sarà una sperimentazione, quindi come in concreto
occhio
si farà...
Occhio alle parole però,
Cioè?
Perché secondo me non è l'utilizzazione dei social, è l'iscrizione.
L'avere un account.
È diverso.
Va bene. Comunque ci stiamo confrontando su questo, cioè... se il divieto di utilizzo o anche di fruizione sia la strada migliore per impedire che a 8, 9, 10 anni, 12, 13, se i ragazzi non sanno usarli bene, questi vengano, si può dire, traviati dai social, che si ritrovino a postare oltre che vedere contenuti che non dovrebbero né postare né vedere.
Ma vedere, scusami, da quello che io capisco dalla legge, vedere puoi comunque vederli. È che non ti puoi iscrivere e non puoi postare. No, Ludo, tu cosa capisci?
E c'è così tanta differenza?
Sì.
Beh, diciamo che differenza sicuramente c'è. C'è qualcuno che al 378-378-1025 ha anche risposto, no? Perché ci chiedevamo, ma come fai a verificare se poi l'età è quella che effettivamente dichiari per iscriverti? E qualcuno dice, se internet chiedesse la tessera sanitaria ad ogni persona, ad esempio, ecco lì potresti verificare l'età. Il tema è che poi, sì, ci sono i contenuti che tu vedi, ma ci sono anche quelli che ti condizionano, perché poi non è detto che vedi soltanto video stupidi, no? C'era anche questa indagine di cui parlavamo ieri che dice che gran parte dei ragazzi si sente condizionato ad esempio rispetto al proprio aspetto fisico.
Sì. E si fa condizionare anche di questo, da questo. Allora,
andiamo velocemente da Davide al telefono. Buongiorno.
Buongiorno, ciao Barbara, ciao a tutti, buongiorno. Sono ciao. Davide della provincia di Pavia, Cilavigna, ciao.
Ciao.
Io
Davide.
Parlo in diretta a mio figlio Lorenzo, 12 anni. Abbiamo comprato ovviamente l'anno scorso il telefonino e quest'anno ha chiesto: papà, mi metti su TikTok? Io sono stato contrario fino all'ultimo, poi mi ha implorato, supplicato, perché tutti i suoi amici già ce l'avevano. Ovviamente TikTok gliel'ho dovuto creare io l'account. E beh, io quello che sostengo è, io glielo insegno, ho provato a insegnare, io ho 43 anni, sono, per lui sono un boomer, per mio figlio, e io ho provato a insegnargli cosa sono le sue linee che dovrebbe guardare. Lui è patito del calcio, adesso veramente lui il telefono lo usa a casa quando torna da scuola, che siamo o io o mia moglie, o alla sera, che comunque quando va in giro al pomeriggio sporadicamente prima degli allenamenti di calcio.
Ok, diciamo che lo usa in questi momenti. Tu riesci a controllare? Riesci a controllare ciò che lui posta e vede?
No, ma il punto è proprio questo: lui allora, vede lui o posta?
Lui ha il divieto totale di postare.
E allora cosa gli hai fatto TikTok a fare?
Perché lui vuole vedere il suo mito Ronaldo, il calciatore.
Ma lo può vedere anche da altre parti, mio figlio non ha TikTok, però alcune cose sì, insieme le guardiamo.
Su YouTube.
Capito?
Su YouTube, brava Barbara.
Ma Davide, in qualche modo...
Era... Dimmi.
Ecco, può aver avuto un peso anche il contesto magari della sua classe, cioè tutti i compagni ce l'avevano e quindi lui non voleva sentirsi
infatti,
escluso.
Il TikTok è nato in scaricarglielo solo per un preciso frangente, che sarebbe quello ce l'hanno tutti. Non volevo sentire escluso. Poi l'utilizzo, che poi io vi garantisco, cioè io lo vedo, lui ha TikTok, ma comunque preferisce YouTube, perché lui vede YouTube, lui segue i corsi dei portieri, tutte quelle cose lì. Ma poi da quel frangente lì, veramente lui TikTok lo deve avere, la deve avere quell'icona, vedere quelle,
perché ce l'hanno tutto, tutti
ce l'hanno, okay. Per non sentirsi esclusi.
Salutiamoci, okay. Davide, salutiamoci così.
Ciao.
Quindi no, aspetta, salutiamoci con questa domanda. Ah, quindi okay. Se divieto secondo te non ha senso?
Il divieto ha un senso se viene regolamentato, se nel senso ragazzi, è un'arma questa cosa qua, i cellulari sono delle armi. Come dice Barbara, dobbiamo stare prima attenti noi grandi, perché io faccio il camionista, quando sono fermo io la prima cosa che faccio quando ho del tempo da bamblanare nello stabilimento, io guardo il suo Instagram, mi guardo il mio Instagram, guardo le cose degli altri, e a volte mi rendo conto che diventi quasi dipendente da questo.
Certo, il problema è proprio questo. Il punto, però, quello che succede in Australia, se tu non hai 16 anni non ti puoi iscrivere, non puoi postare. Per quanto riguarda guardare i contenuti di TikTok, manco io sono iscritta a TikTok, però quando scrolli
ti capitano comunque.
Per quello che dico, non è necessario essere iscritti, tu ti iscrivi perché vuoi postare. E questo la differenza.
Allora, grazie Davide, tra poco torniamo da voi al telefono, se vi va di intervenire intanto dirci come vi siete regolati voi con i vostri figli a proposito di divieti per i social oppure no, qual è l'età giusta, se sia una misura efficace o no, e poi come si fa a controllare che cosa i vostri figli, i nostri figli vedono effettivamente sui social, come si fa a proteggerli da contenuti non belli che troviamo in rete. Su questo, se volete, chiamate lo 02 25 15 15.
Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha espresso il proprio pieno sostegno alla guerra della Russia contro l'Ucraina. Kim inoltre ha condannato gli Stati Uniti e l'Occidente per aver permesso a Kiev di utilizzare missili a lungo raggio per attacchi contro Mosca. Cambiamo argomento, c'è il via libera dell'Unione Europea alle nozze Ita-Lufthansa. Si apre la strada alla nascita del gruppo aereo più grande d'Europa. Ora, ha festeggiato il ministro Giorgetti, il traguardo del closing è all'orizzonte. Resta da percorrere solo l'ultimo miglio. L'operazione ha un valore complessivo di 829 milioni di euro. La cronaca, in corso indagini per accertare le cause della morte di Emanuela Chirilli in una casa vacanza di Napoli. L'ipotesi più accreditata è quella del possibile cortocircuito circuito nella sauna della stanza in cui alloggiava. Il calcio, oggi la Serie A, si inizia alle 15 con Como Monza, alle 18 Milan Empoli, alle 20:45 Bologna Venezia. Con questo è tutto, c'è il New It.
Che si svuota quando riempio il cuore di facce, di chilometri e di strade nuove. Divento leggerissimo, assomiglio a un fiore tra cielo, terra, sole, pioggia o neve. Ho ali nelle scarpe per aprirmi al mondo, profumo d'uomo libero e cavallo brado. Mi puoi trovare in giro, sai, non mi nascondo, non so da dove vengo e neanche dove vado. E sono qui, il tempo di fiorire, dimmi di sì, tra nascere e morire. E sono qui, e tu sei qui con me, ti penso e sei con me. A vivere la vita insieme a te che mi vuoi bene, che mi lasci andare in giro per il mondo insieme, muore nella terra e nasce un grande amore, più grande dell'oceano mare, più piccolo di un elettrone. Ovunque noi saremo insieme, perché la distanza è solo un'illusione. Stamani sveglia presto che era ancora notte. Mi piace quando l'alba è un'illuminazione. La sera mi distendo con le ossa rotte. Ovunque c'è un riparo, un tetto e una canzone che mi risuona in testa ovunque sono. Mi fa sentire collegato a te, mia bella, un vagabondo che altro io non sono. Il cuore è un GPS che non sbaglia. E sono qui, il tempo di fiorire, dimmi di sì, fra nascere e morire. E sono qui, ti cerco e tu ci sei, sei nei respiri miei. A vivere la vita insieme a te che mi vuoi bene, che mi lasci andare in giro per il mondo insieme, muore nella terra e nasce un nuovo fiore, più grande dell'oceano mare, più piccolo di un elettrone. Ovunque noi saremo insieme, perché la distanza è solo un'illusione.
È l'attrazione di Gianni Morandi. 6:38 RTL 102.5. Le inchieste di Barbara Sala, quelle che scuotono l'opinione pubblica.
Anche l'Australia, vedi che addirittura questo, oltre.
Questo è sempre per il tuo progetto, Barbara Sala.
Sì, International in the World, sì,
esatto.
È proprio quello.
Puntiamo a rendere Barbara Sala, non che già non lo sia, un personaggio, sì, mondiale, oltre che italiano. Allora, siccome stiamo parlando di social e di divieti, adesso serve un punto di vista chiaro, un'opinione,
sì,
concreta.
Sì.
Basta chiacchiere.
Paolo Del Debbio.
No. Magari, no.
No. Bruno Vespa.
Nemmeno.
No. Severgini arriva
alle 8, quindi abbiamo
Salvatore, buongiorno.
Ok, buongiorno, sono Salvatore Santoro, Roma, da Lombardia, anche se sono di Termini Imerese.
Perfetto,
okay,
la pregiatissima e bellissima Barbara Sala, volevo dire, Io sono contro questo divieto, perché già a quell'età qualcuno si può anche interessare di politica e potrebbe volere postare dei contenuti che potrebbero avere un certo senso anche dal punto di vista politico. Io già mi ricordo a 13 anni ero appassionatissimo di Seguace, di Marco Pannella, e già a quell'età io volevo scrivere.
Digiunavi? No.
Qualche digiuno l'ho fatto.
Bravo,
sì, vabbè.
Se ne fa sempre bene, eh.
Certo, e quindi io dico lasciamo libertà anche al di sotto dei 16 anni di poter postare. Certo, tutto deve essere fatto con responsabilità, si sa, la libertà è responsabilità anche.
La libertà non è stare sopra un albero, però Salvatore, il punto è anche questo, che gli adulti devono educare. Cioè a me sta roba, certo, anche cioè della libertà, della piena espressione, bellissimo, dei ragazzini, però a un certo punto io devo anche educare, no?
Questo non c'è dubbio, però ricordiamoci sempre appunto anche tra le tantissime cose l'articolo 21 della Costituzione, la libertà di espressione dei cittadini.
Ma certo, insomma, sì, certo, però
quindi,
anche sotto i 16 anni si è cittadini.
Certo. Però sai cosa, Salvatore, mi viene in mente anche, tu facevi una riflessione molto bella, no? L'interesse anche politico, l'interesse sociale, certo, dei ragazzi molto giovani, però sai che spesso si rischia anche magari di esprimere le proprie opinioni sui social tutto resta. Non è detto che anni dopo non te ne penti, magari sei anche troppo giovane per esprimerle in un certo modo.
Non c'è dubbio, questo può anche succedere. Poi magari che ti candidi in un certo partito politico, poi si viene a scoprire che tu hai sostenuto delle tesi completamente opposte.
Sai qual è il problema? È che io ho l'idea che a 15 anni, perché il divieto poi riguarda i minori, gli under 16, quindi io ho l'impressione che a 15 anni non è che sei in grado di sostenere chissà quali tesi, con tutto il rispetto, puoi avere la tua idea, ma è l'idea di un ragazzino, ma a 15 anni, quindi non so, voglio vedere in quanti a 15 anni utilizzano i social.
Se
livello...
Salvatore già neanche a 15, a 13 sosteneva le battaglie dei radicali e di Marco Pannella, ma perché le ali dei giovani attivisti?
Mio figlio ieri sera mi ha chiesto dove sono i cioccolatini nel calendario dell'avvento, ma se tu a 13 anni seguivi Pannella, beato te, sei un po' strano però.
Sei Satana che vive sulla mia spalla, che cammina insieme a me, che tu blasta. La tua relazione è un buco nell'acqua e tu ci cammini sopra e fai
sto silenzio quanto ci costa, forse più del Moisa. Vuoi rubare l'anima di una pop star,
ma fai così, mi odi come la R&B.
Abbiamo i graffiti uccisi che lì da qualche parte nella tua porta. Profumo sui sedili che sa di noi senza vestiti. È stato solo un feeling. Ti ho amato forse anche troppo,
anche
in più di nascosto.
Ad una sera e secondo eri con lei, dentro il bagno un'ora ad una festa e lei, nell'ascensore di un hotel, al freddo fuori da un set, nel parcheggio di un cleptomanica.
Gemma, per non annoiarci un solo dilemma, sinceri o bugiardi, mi cercavi la sera tardi, ti scrivevo solamente un indirizzo come taxi. E sì, era bellissimo così, gli specchi rotti e i tuoi jeans, ma c'ero andata un po' sotto, forse anche troppo, in più di nascosto.
Ad una sera le secondo eri con lei, dentro un bagno un'ora ad una festa e lei, nell'ascensore di un hotel, al freddo fuori da un set, nel parcheggio di un cleptomanica.
Era bella la notte, era stupida, però stupida, non era l'unica.
Di me non ti ispiri, solo feeling, solo feeling.
Sei tra le poche anime al mondo che sa chi sono. Fottimi e puoi offrirmi da bere come un pupù. Don Perignon, no move on, no, no. Erika Missy Alia, svegli dalla notte prima. Con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo un...
Ad una sera alle sei quando eri con lei, dentro il bagno un'ora ad una festa e lei, nella
nell'ascensore di un hotel, al freddo fuori da un set, nel parcheggio di un club domenica.
Era bella la notte, era stupida, per un altro non eri l'unica, di me non ti fidi, solo feeling, solo feeling.
Via libera ieri dalla Commissione Europea all'accordo da 829 milioni di euro tra ITA e Lufthansa. Si apre così la strada alla nascita del gruppo aereo più grande d'Europa. Ora, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti, il traguardo del closing è ormai all'orizzonte.
Cambiamo argomento. Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha espresso il proprio pieno sostegno alla guerra della Russia contro l'Ucraina. Inoltre ha condannato gli Stati Uniti e l'Occidente per aver permesso proprio all'Ucraina di utilizzare missili a lungo raggio per attacchi contro Mosca.
Lo sciopero generale proclamato dai sindacati CGIL e UIL di ieri, almeno 500.000 di lavoratori in piazza, cortei si sono svolti in 43 città. La protesta contro la manovra economica ha riguardato tutto il settore pubblico e privato. A Torino momenti di tensione con scontri tra antagonisti e polizia, feriti 6 agenti.
Le partite di oggi in Serie A: alle 15 Como Monza, alle 18 Milan Empoli, alle 20:45 Bologna Venezia.
No Stop News, alle 6:47 minuti, e si continua a parlare di social, di questa proposta arrivata dall'Australia, l'idea di vietarli al di sotto dei 16 anni. Tanti messaggi al 378 378 1025. Ci sono due elementi che vorrei portare nella discussione, perché c'è chi dice, ad esempio Mario, che i primi a postare poi delle cose che mettono in pericolo anche i più giovani sono ad esempio gli adulti, che mettono anche foto dei loro figli a volte in contesti non proprio chiarissimi. D'altra parte c'è chi dice i social sono uno strumento fenomenale, il problema sono le persone che li abitano, perché c'è chi dice, io ad esempio alcune cose un po' particolari le ho viste per la prima volta a scuola.
Cioè, vabbè, quello è sempre cambiava lo strumento, ma quelle cose lì un po' particolari, e credo si riferisca all'ambito della pornografia, a scuola si sono sempre viste.
E non tocchiamo, non sono, apriamo, no, il tema scuola.
Io non tocco niente. Ah no, la scuola non volevi toccare, pensavo altro. No, e allora prima si faceva con la carta e adesso si fa con il digitale, che è più veloce e ti offre una panoramica più vasta. Allora, il discorso di sono gli adulti che postano cose che non dovrebbero, soprattutto coi minori, anche qui è una questione enorme. In molti non hanno ancora capito che non possono postare quello che vogliono senza chiedere il permesso. Cioè, per esempio, tu non puoi fare una foto di tuo figlio che sta giocando col mio e con altri due e postarla candidamente. Sì. Perché magari c'è sotto una dinamica familiare, il bambino non doveva essere lì, eccetera, eccetera.
O magari perché quello è figlio di un'altra persona che non vuole.
Esatto, quindi tu non puoi, magari sotto sì, non c'è il nome, ovviamente, però tu non puoi, in ogni caso me lo devi chiedere. Questo concetto sfugge, e qui che è la famosa privacy, è privacy? La privacy, sì, è qui. Questa è privacy, tu non devi postare delle foto mie senza aver chiesto il mio consenso prima.
Allora, torniamo al telefono, se volete intervenire in diretta lo sapete, potete chiamare lo 02 25 15 15. Caduta la linea con Monica, quindi la recuperiamo tra poco. Allora vi leggo questi due messaggi che mi ero tenuto da parte. Uno, Antonio da Modena: i social sono una piaga per la società e per gli adolescenti in particolare, quindi d'accordo con vietare l'iscrizione ai più piccoli. E poi, genitori, poveri illusi, ragazzi, ce la fanno sotto il naso e non ce ne rendiamo conto. Questo apre un altro tema, sì, cioè non solo per i social, come si fa a controllare una ragazza, un ragazzo di 15, 16, 14 anni via cellulare? Non ce la fai, o no?
Non puoi farlo, non riesci. Perché io lo dico sempre, io posso controllare quello che succede a casa mia, mettere 10.000 blocchi.
Parental control, quello,
esatto,
che ti pare.
Poi esci e nello spogliatoio di calcio c'è quello che esce il cellulare, che non tiene nessun blocco e ti fa vedere e ascoltare la qualunque. Sandro, buongiorno.
Buongiorno signore, buongiorno. 105 è anche mia.
Grazie Sandro.
Io ce l'ho 61 anni, ci sono padre di 3 figli grandi, ok, 38, 36 e 30.
E non c'era neanche l'internet ai tempi loro.
Ok, il problema è questo. Prima con questi social sono le TV quali hanno cominciato con le incazzate, ok? La TV commerciale, vi ricordate nei nostri tempi quando c'erano le linee rosse di notte, di queste cose qua?
Okay, però erano di notte.
No, erano di notte, ma ora per dirti anche sulla TV ora, sulle reti della TV.
Sì.
Ok, ci sono, vedi quello lì dalla torso nudo e con la sua le bala sui tavoli alle 8:30 di sera dopo la telecamera.
Ma cos'è, Striscia, okay? La Notizia, che ballano sul tavolo?
No, io non dico il nome. Però
no, ho capito, Striscia.
Vedi, ci sono questi uomini e donne, tutte le queste incazzate, quelle ci sono sui giornali. Però
incazzati anche alla radio,
è colpa nostra.
È il decadimento dei costumi della società moderna.
Nel senso che manco più il costume portiamo, proprio quello.
Oh, mores!
O tempora!
Allora, sulla decadenza dei costumi ti do ragione, alcune cose ciclicamente vengono fatte. Tu pensa che negli anni 80, tutta quella filmografia, quelli che adesso vengono chiamati i B-movie, con Alvaro Vitali e Carmen Russo per intenderci, e Dwight Fenech, materiale di studio, c'è gente che ci fa la tesi di laurea, e erano mandati in onda in prima serata, e i cinepanettoni. Anche lì è cambiato poi il senso del pudore, certe cose sono state tolte. Ad esempio, tu citavi Striscia la Notizia, e quest'anno è stata, se non ho capito male, non lo vedo mai, è stata tolta una velina ed è stato messo un velino.
Sì.
C'è un cambiamento in atto, ecco.
Detto ciò, sono contenuti che in televisione, sui giornali, sui social, per strada, nelle pubblicità, è impossibile vietare ai propri figli. Tanto vale, so che dico una banalità, educarli a aspettarsi questo tipo di contenuti, a saperli gestire, che tanto non puoi vietarli, impossibile, quindi tanto vale dare gli strumenti ai ragazzi. È una banalità, ma è così, eh?
No, appartiene a tutto quel discorso, ad esempio, della strumentalizzazione del corpo femminile, perché hai bisogno di un corpo mezzo nudo per reclamizzare un tè freddo, però si fa, e bisogna cambiare questo tipo di comunicazione e percezione.
Allora, grazie Sandro, andiamo da Ludovico, abbiamo tempo di salutarti. Come stai, Ludovico?
Buongiorno, bene, bene, grazie. RTL è anche mia, e complimenti per tutti.
Grazie. Da dove chiami, Ludovico? Da dove sei collegato?
Da Torino. Secondo me state toccando un argomento veramente, veramente importantissimo per i ragazzi, soprattutto. Ecco. Quindi io la ricetta a questo problemone, cioè problemone, non lo so, questa cosa di discussione non ce l'ho. Però sicuramente il dubbio insinuato da un paese che comunque tutto sommato non vivono male, immagino, perché molti dicono andiamo in Australia, insomma, il dubbio che questi signori qui che governano si pongono rispetto alla una generazione nuova, rispetto anche a un tema nuovo, perché tutto sommato sì, i cellulari, social, però poi sono davvero così social? Questi ragazzi hanno veramente degli amici, hanno la possibilità di confrontarsi, hanno la possibilità di prendersi qualche no, qualche sì, crescere.
Sì, lo fanno in modo diverso.
Quello sì, però per me che ho 55 anni, questo modo diverso non lo capisco.
Ma perché? Ma ti sei dato già la risposta da solo. Perché 55 anni? È normale. È normale. Magari i tuoi nonni non capivano perché i figli andassero a ballare i rock and roll in discoteca.
I tempi che cambiano.
Qui bisogna capire se può servire a qualche cosa impedire agli under 16 di iscriversi ai social, di postare del materiale. È utile oppure no? Secondo te? Di iscriversi,
secondo me potrebbe essere il nuovo costume, che io non capisco, sicuramente sì, è lì il dubbio, però consentimi, Barbara, a scuola l'uso dovrebbe essere proprio vietato, perché i ragazzi, posso garantire che io sono anche docente, cioè ero anche docente, poi sono in aspettativa, quindi ho un po', però è difficile farglielo togliere dalla mano.
Ho capito, però è un disco, lo so, è difficile, però non riesco a capire perché sia difficile, cioè mi spiego, io sono qua al lavoro e nonostante avrei tanta voglia di scrollare i gattini su
ma
TikTok, non è vero, non lo faccio, sto lavorando, a scuola allo stesso modo.
Mentre parla Giacalone.
Parlo Giacalone compro le cose lì, le magliette, le calzine su Temu. No, adesso, a parte le battute, cioè è chiaro che è mentre stai lavorando, è impossibile, però dovrebbero tutte le scuole a sto punto sequestrarlo.
Però attenzione, adesso stiamo andando
un'altra linea diretta.
Perché la scuola è un altro grande temone. Comunque, grazie Ludovico per aver chiamato. Comunque interessante anche il tuo contributo, insomma, alla fine per la
sicurezza.
Era più interessante quello di Salvatore, però.
Adesso senza fare classifiche. Musica, John Lennon e Yoko Ono.
Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly.
Ono, Just Like Over, Think Over, qui su RTL 125 a chiudere la prima ora, quella dedicata alla linea diretta. Un'ora di non stop news, poi arriva anche Beppe Severgnini, state con noi. Amici, buongiorno. No,
hai già perso
l'entusiasmo. Sì, ho perso l'entusiasmo.
Ma tu dopo un'ora ti spenga?
No. È un lavoro usurante questo, capito? Io devo andare in
pensione con te, il lavoro usurante.
Io devo andare in pensione prima, guarda.
Ma volesse il cielo.
Figlio
ma chi
mio.
Ce l'abbiamo il numero del presidente dell'INPS?
Luigi, stai zitto e vai a prendere un caffè e basta, non puoi dire altro.
Ma che caffè che c'ha l'acidità di stomaco? Dai,
no,
la tisana.
Ma per te, dai.
Ah, per me.
Marco Mengoni, andiamo.
Stanotte me ne torno a pezzi. Non è normale che ci siamo persi. Che certe cose non si spiegano. Perché la gente si fa ancora i selfie. Perché hai voglia di correre ogni mattina. Ma non corri mai perché non vedi prima che era meglio prima. Non lo capirai mai, ci è fottuto anche a noi. sorprende. Fermo tra la gente che poi non si pente. Dovrei prendermi spazi, perdermi in viaggi. Meglio stare muti e far finta di niente. Soli come olive dentro al martini. Parli in una lingua che tu non capivi. Vesto di bianco, sarò un po' stanco quando ritornerò. Perché ho voglia di uscire da questa mattina. E poi non esco mai. Se potessi tornare dove stavo prima, forse non ci tornerei mai. L'ho tenuta per noi questa malinconia. Lasciarmi solo a rincorrerti nel buio della città. In un sabato sera d'estate vorrei prendere muri a testate. Quante volte ho giurato di non farlo più. Mandare tutto all'aria e magari per una volta cambiare strada. Sono tornato con la faccia rotta sotto casa tua. Sono un altro che ti ha detto una cazzata.
Davide Giacalone ogni mattina analizza e commenta. Non per compiacere, ma per capire. Non per stare da una parte o dall'altra, ma per saper stare al mondo.
Eccoci qui, puntuali, anche oggi su RTL 102.5 in Non Stop News per la rassegna stampa con Davide Giacalone. Inutile dire che la quasi totalità dei giornali oggi sceglie di aprire con lo sciopero generale che è stato proclamato ieri. Come sempre il The Day After è il balletto di cifre, no? Si cerca di capire com'è andato. Ci colleghiamo con Davide Giacalone. Buongiorno Davide, eccoti.
Buongiorno, eccoci qua, bentrovati.
Dalla
ho
prima
seguito la vostra linea, sì, diretta prima che entrate nella perché c'è stata, avete commentato questa iniziativa australiana di proibire, no? Però vi segnalo, oggi c'è un'intervista a Kristina Kallas, che è la ministro dell'istruzione in Estonia, che dice noi facciamo l'esatto contrario, nella nostra classe c'è molta matematica e i smartphone possono entrare perché fanno parte della realtà e la scuola non può uscire fuori dalla realtà. Poi dice vabbè, ma l'Estonia è un piccolo paese. Sì, ma i suoi studenti effettivamente sono tra i migliori nei test europei, quindi è un punto di vista che prenderei in considerazione.
Speriamo solo che non ti abbia sentito Valditara, perché sennò sono cavolacci tuoi.
Cioè, questo voleva togliere anche il registro elettronico, figurati se. Sì, però sull'utili. Allora,
è stata ribadita l'importanza del diario cartaceo come tradizione.
Però bisogna mettersi sempre d'accordo su cosa intendiamo con cellulare in classe. Ah, sì, perché sì. Adesso cellulare in classe vuol dire quella di matematica spiega e io guardo i gattini che ballano. Certo. Cellulare in classe invece per me sarebbe utilizziamo questo strumento per lavorare, per fare delle ricerche, per utilizzare dei vari programmi.
Naturalmente il ministro Kallas lo intende nella versione sala. Perché del resto, voglio dire, se uno voleva distrarsi lo facevamo anche con le battaglie navali senza bisogno di supporto digitale, no? A7, no? Colpito e affondato.
Grandi partite a tris, a nomi, cose, città.
Anche a carte, per i più esperti.
Che ricordi. Allora, Davide, torniamo seri. Che fino a qui non lo siamo stati. Parliamo di sciopero, come detto, dalla prima pagina del Corriere della Sera. Scontri e accuse, 500.000 in piazza contro la manovra ieri, bruciate foto di Meloni e di alcuni ministri, che ultimamente è un po' di moda, ma nessuna novità. Disordini a Torino, c'è stato qualche agente ferito. Landini, due punti, rivolteremo l'Italia. Allora, Davide, finito lo sciopero, che cosa è rimasto?
Ma allora, sciopero è stato fatto. Quali siano le motivazioni, la piattaforma rimarrà oscuro la stragrande maggioranza degli italiani, colpa forse anche dell'informazione, ma colpa anche del fatto che lo sciopero non è per un motivo, ma per una serie di condizioni, di pensieri che poi alla fine non sono neanche riassumibili, ma insomma, cioè, perché ci opponiamo? E vabbè, la partecipazione allo sciopero è stata bassa, quindi sarebbe un fallimento. I disagi sono stati alti, quindi sarebbe un successo, nel senso che sapendo che c'è lo sciopero una serie di cose non si fanno. La manifestazione di piazza è stata vasta, ma quella, diciamo, è la forza organizzativa più che altro. Niente, è passato, ce ne dimenticheremo come ci dimentichiamo di tante cose. C'è un solo aspetto che secondo me invece dovrebbe essere piantato nella testa di tutti quelli che parlano. Non ci provate né a tacere il costume squadrista di chi brucia le immagini, le effigi dei governanti in piazza, non ci provate a tacere gli assalti violenti alla stazione di Torino, perché pensare di poter far, diciamo così, giovarsene tacendo è un errore catastrofico che si paga a un prezzo altissimo. Ma non ci provate nemmeno a prendere questa roba e attaccarla, appiccicarla sulla fronte di tutti quelli che vi si oppongono. Cioè di speculare da una parte e dall'altra, speculare sul silenzio, speculare sull'esagerazione. Non ci provate, perché poi si fa del male serio alla collettività. Il resto temo che sia cronaca già vista.
Davide, andiamo con la viabilità e poi torniamo tra pochissimo da te in studio per commentare le altre notizie. Anche da parte nostra Autostrade per l'Italia torna ad aggiornarci in coda al giornale orario delle 8. La rassegna stampa di Davide Giacalone continua, prima pagina della Repubblica, pagine interne del Corriere. I ribelli jihadisti entrano ad Aleppo, l'ira di Mosca e i timori di Damasco, è una violazione della sovranità, siamo in Siria, bombe del regime di Assad e dei russi, ma l'offensiva non si ferma. È il conflitto che si sta allargando oppure è un focolaio che si è riacceso?
È una storia antica che si riapre. Aleppo è la città, una delle città più antiche nel mondo che sia ancora abitata. Stiamo parlando di una storia che risale a 5.000 anni fa o giù di lì. È vicina al confine turco. Aleppo è stata il teatro di massacri praticati dal regime di Assad. Dentro questa storia c'è dell'altro, però c'è il fatto che la Siria, nemica di Israele, nemica dell'Occidente, una dittatura, la Siria ha un accordo che aveva prima, quando non era neanche Siria in questi termini, con lo zar, con il regime zarista, poi con l'Unione Sovietica Comunista e oggi con Putin, per le basi russe In Siria, che assicurano ai russi una presenza nel Mediterraneo, per noi tutt'altro che gradita, e Assad e la famiglia Assad, che è una famiglia di criminali, sono i complici di questa presenza. Tant'è vero che nel reprimere le rivolte dei siriani, i russi di Putin sono sempre stati dalla parte degli Assad, ma lo erano anche quelli dell'Unione Sovietica dalla parte di suo padre. Il punto qual è? Il punto è che Aleppo è caduta nelle mani dei rivoltosi e Assad è scappato, perché questo nei titoli non c'è. Assad è scappato in Russia. Tornerà? Se torna, deve tornare con i russi che mandano le forze armate. I russi al momento hanno arruolato i coreani per fare del nord, per fare la guerra in Ucraina. Non sono in condizioni splendide dal punto di vista della forza. Questo è il punto. Naturalmente poi, siccome bisogna semplificare per chi non segue queste cose, dice vabbè, allora se hanno perso i cattivi, perché non c'è dubbio che Assad e Putin rientrano nei cattivi, hanno vinto i buoni. Questa è la dannazione di quell'area del mondo. No, non è esattamente così, perché i rivoltosi che hanno vinto sono jihadisti, fondamentalisti, che sono finanziati dalla Turchia di Erdogan, non esattamente i buoni.
Cambiamo argomento, l'abbiamo raccontato in queste ore, c'è il sì dell'Unione Europea al matrimonio tra ITA e Lufthansa, il ministro Giorgetti parla di un traguardo all'orizzonte, siamo sulla Stampa che titola dalla Commissione Europea sì al photo finish e si sottolinea che queste nozze sono state autorizzate da Bruxelles appena prima del cambio di esecutivo che rischiava di mettere in discussione l'accordo. Che ne pensi, Davide?
Ah, penso che molti di quelli che seguono le cose, diciamo, dicono, ma quante volte bisogna avere il sì dell'Unione Europea a queste, diciamo, alla fusione tra le due società? Perché non è la prima volta che diamo questa notizia. Perché? Perché prima è sull'ipotesi e poi sul negoziato. Poi l'ultima volta, dopo già l'autorizzazione della Commissione Europea, sono stati i tedeschi Lufthansa a dire sì, ma adesso noi vogliamo rivedere il prezzo perché stavamo pagando troppo. Quindi si è riaperto il negoziato. È finita. Questa storia sembra essere arrivata al suo capolinea, quindi l'autorizzazione di ieri, che poi è un via libera di mercato, di constatazione che non ci sono violazioni delle libertà del mercato e quindi della concorrenza, questo via libera sembra essere definitivo e quindi ai primi dell'anno prossimo nascerà, fra l'altro, quella che diventa una compagnia aerea la più importante d'Europa. Cerchiamo di tenerlo nella memoria. Quando passa qualcun altro a dire che per difendere gli interessi italiani è meglio mettere i soldi dei contribuenti per tutelare, vuoi che sia una fabbrica anziché una banca anziché una compagnia aerea, cerchiamo di ricordare quanto è costato questa idea quando si chiamava Alitalia, e paghiamo ancora quelli che sono stati i buchi di Alitalia, quanto è costato anche a contribuenti che nella loro vita non hanno mai preso l'aereo, ma in compenso hanno più volte pagato il biglietto.
E quanto cara ci è costata questa lezione. Comunque, non cantare vittoria troppo presto, sarò Davide,
non si sa mai,
porca miseria, che trovano un inghippo. Allora, abbiamo tempo di commentare ancora un passaggio sui giudici costituzionali. Perché ne parliamo? Perché, Davide, insieme a te in questi mesi, neanche in queste settimane, abbiamo parlato di come mancasse alla Corte Costituzionale un giudice che il Parlamento non riusciva a eleggere, e ricordavamo anche che a fine anno scadrà il mandato di altri 3 giudici costituzionali, e siccome al momento un accordo in Parlamento che deve nominare questi giudici non si era trovato, il Presidente della Camera aveva intenzione di convocare ogni settimana il Parlamento in seduta comune finché un accordo non si fosse trovato. Adesso si è trovato un accordo sul metodo, ancora non sui nomi, cioè siccome bisogna eleggerne 4, 2 andranno all'opposizione, scusatemi, 2 alla maggioranza, 1 all'opposizione e 1 sarà un nome comune concordato da entrambi. Giudici costituzionali sono nelle pagine interne del Corriere, ecco l'accordo sul metodo che sblocca l'impasse. Ora, a posto che stiamo ancora aspettando i nomi, Davide, è una storiaccia questa.
Sì, e anche il metodo, il cosiddetto metodo, è pessimo, veramente pessimo. Ma del resto noi mesi fa l'avevamo previsto che sarebbe andato in questo modo, era facile prevederlo, perché il giudice mancante manca da un anno. Sono state fatte 10 votazioni e l'ultima votazione hanno votato tutti scheda bianca, cioè praticamente. Ma perché è un pessimo idea aspettare che ne scadano altri 3 e quindi spartirsi i 4? Perché la logica della votazione dei giudici costituzionali, man mano che scadono, è quello di trovare dei soggetti, e per la miseria ci sono in Italia, cioè, dei soggetti che abbiano qualificazione e che non si siano distinti nella vita per tifo smodato e preconcetto a favore della destra contro la sinistra, della sinistra contro la destra. Cioè, gente che sappia leggere e scrivere e che abbia il rispetto di una vasta maggioranza parlamentare. Non riesci a trovare su 59 milioni di abitanti uno così? Beh, sei gravemente, gravemente insufficiente. Allora, siccome adesso ne scadono 4 a dicembre, uno è da un anno, se aggiungono gli altri 3, dice, allora facciamo così, 2 a me, 1 a te e 1 vediamo, magari. È un metodo pessimo che tradisce lo spirito e la lettera della Costituzione, però vedrete che verrà festeggiato dicendo finalmente trovato un equilibrio.
E vuoi vedere che sul quarto, su cui dovranno mettersi d'accordo, passerà un altro anno.
Non possono, perché l'accordo deve essere a quel punto contemporaneo, perché l'altro aspetto di questa faccenda è terribile, che non ci si fida l'uno dell'altro. Sì. Io posso pensarlo diversamente da te, posso quindi fare tutto quello che è in mio potere per avversarti, Ma se quando ci parliamo guardandoci negli occhi io non credo che tu rispetterai quello che hai detto, questo non è una diversità di opinioni, questo è veramente mancanza di fiducia e di rapporto personale. Significa che la politica si è degradata e poi ti meravigli perché qualcuno dà fuori di matto in piazza.
Mi sembra di capire che ne riparleremo, per fortuna dai, questo non succede durante la nostra rassegna stampa, noi ci guardiamo tutti con fiducia. Grazie Davide Giacalone, ti ritroviamo domani.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
I titoli dello sport, cominciamo dalla Gazzetta: la voglia del diavolo, Milan a spalle al muro, deve rimontare di spalla il tennis, mai più casi Sinner, la WADA riapre, positività minime non sanzionabili, si può discutere. E poi Inter, altra mazzata per Lautaro, questo dal Corriere dello Sport, e poco più sotto, presidente della Lega in 15 con Simonelli, elezioni fissate il 9 dicembre. Siete su RTL 102.5, questa è Non Stop News, Beppe Severgnini arriva alle 8, state lì perché tra pochissimo suoniamo Giorgia.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Facile con le difficoltà di un giorno semplice, parlano di te che sei fragile ma cammini a testa alta senza chiedere, parlano di lui uno stronzo senza fine che si perde sotto le prime luci di aprile, dicono di me che rimarrò da sola ma nel tempo ho scelto e so che ne rimarrà una di me, una di me. Puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero. Le tue parole sono oro.
pasta oro nero.
Oro nero, Giorgia, è quasi finita per lei questa annata dedicata a X Factor, l'avventura di X Factor come presentatrice, perché giovedì prossimo ci sarà la super finale, Piazza del Plebiscito, Napoli, RTL 102.5 c'è perché sta seguendo con grande entusiasmo X Factor dall'inizio, super ospite Robbie Williams. Così abbiamo dato un paio di informazioni visto che è stato comunicato giusto ieri. 7.31, siete su RTL 102.5.
Sapete che stiamo seguendo i campioni, le campionesse italiane di sci impegnate in tante competizioni, in Coppa del Mondo, domani torneremo a parlarne, ma stiamo seguendo anche gli allenamenti della nostra Sofia Goggia direttamente dagli Stati Uniti, che ogni tanto ci manda un saluto.
Amici di RTL, buongiorno da Copper Mountain. Come potete vedere mi sto preparando perché tra poco andrò ad allenarmi, ma oggi nel Vermont, nell'America sopra New York, si disputerà il gigante di Killington. Le ragazze si sono allenate bene qua, alcune sono venute direttamente dall'Europa, e prima manche alle ore 16, seconda manche alle ore 19 italiane. Oggi il gigante, domani lo slalom, e tifiamo per tutte le italiane. È venuta tantissima, è caduta tantissima neve a Killington in questi giorni, speriamo che il fondo sia bello, ma sono certa che gli organizzatori sapranno preparare al meglio la pista come hanno sempre fatto in questi anni. Per quanto riguarda noi discesiste, noi siamo qui a Copper Mountain, faremo ancora una decina di giorni circa di allenamenti in rifinitura, in vista delle gare di Beaver Creek che saranno il 14 e il 15 dicembre. Però il prossimo weekend ancora ci saranno due giganti a Mont Tremblant in Canada. Mi raccomando, tifate tutte le italiane e ci vediamo presto. Ciao!
Subito all'estero, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha espresso il proprio pieno sostegno alla guerra della Russia contro l'Ucraina, ha poi condannato gli Stati Uniti e l'Occidente per aver permesso a Kiev di utilizzare missili a lungo raggio per attaccare Mosca. Torniamo in Italia. Contaminazione da plutonio nel centro di ricerca dell'Enea di Casaccia. Siamo in provincia di Roma. Un lavoratore è stato sottoposto a controlli dopo che nel suo corpo è stato rilevato un valore di radioattività superiore alla norma. Le prime verifiche hanno escluso rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente. Voltiamo pagina. Entreranno in vigore il prossimo 15 dicembre le nuove norme sul codice della strada. Riguardano l'alcol, l'utilizzo di sostanze stupefacenti, il telefonino al volante, la velocità, l'abbandono di animali, in arrivo multe più salate. Infine la Formula 1, oggi alle 15 il via alla gara sprint del Gran Premio del Qatar. Ieri nelle qualifiche della corsa breve Norris su McLaren ha conquistato la pole position. È tutto.
Hey, Roman numeral 7, baby, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply. If this world was mine, I'd take your enemies in front of God. Introduce them to that light, hit them strictly with that fire. Fire, 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 fire. Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply. If this world was mine, I'd take your enemies in front of God. Introduce them to that light, hit them strictly with that fire. It's a vibe, do your dance, let them watch. She a fan, he a flop, they just wanna kumbaya, nah.
This world can't be. Flowers grow, heartaches, she only do what she know. Weekends get it popping on the low. Better days coming for sure. If it was up to me, I wouldn't give it nobody's no sympathy. I'll take away the pain, I'll give you everything. I just wanna see when, wanna see
if this world will matter.
Me, I wouldn't give it nobody no sympathy. I
this world.
I can't lie, I trust you, I love you. I won't waste your time, I turn it off just so I can turn you on. I'ma make you stay in love. I'm not even tripping, I won't stress you out. I might even settle down for you. I'ma show you I'm a pro. I'ma take my time and turn it off just so I can turn you on, baby. Weekends get popping on the low. Better days coming for sure.
L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, cari amici dell'Ariete. Lentamente la luna saprà portare a galla le vostre migliori energie, quelle forze intime che è bene poter esprimere, raccontare e usare, così da muovervi benissimo con tutto. Amici del segno del Toro, sarete probabilmente pigri, non sempre disposti a fare e a mettervi così facilmente in gioco, finendo per lasciar fare gli altri, per delegare qualcuno a decidere. Gemelli, qualcosa vi chiede di esibire maggiore interesse e coinvolgimento rispetto a qualcosa, ad una situazione rispetto a cui dovreste interagire. Non rimanete indifferenti. Amici del segno del Cancro, Luna e Nettuno sapranno coccolarvi con i loro sogni, con quelle emozioni liquide che vi piacciono e di cui siete fatti. Concedetevi un momento per sognare. Leone, tempo di divertirvi insieme ai pianeti che vi sostengono e che vi rendono tanto tonici, così decisi a concedervi qualcosa di speciale. Vivrete intensamente il presente. Amici della Vergine, forse non sarete così convinti o soddisfatti di come esprimerete sentimenti e opinioni. Forse preferirete tacere per non dire qualcosa di sbagliato o di poco preciso. Bilancia, capirete come dire le cose e quali parole usare per arrivare al vostro messaggio a chi volete, a chi è importante. Vi basterà avere pazienza e indovinare ogni cosa. Cari amici del segno dello Scorpione, le emozioni fanno sul serio, accendendo in voi il gusto per la lentezza e la tranquillità che rende migliore ogni cosa, facendovi vivere anche di sogni, di pensieri che se la prendono comoda. Sagittario, la luna arriva nel vostro segno per accendere nuove passioni, per farvi vivere in modo ancora più intenso e caldo le realtà del presente. Non abbiate mai paura di amare. Capricorno, ci sarà un momento in cui avrete voglia di coltivare solo sogni possibili, solo idee chiare e affidabili, perché non avete tempo o voglia per inseguire semplici illusioni. Amici del segno dell'Acquario, dovreste veramente ascoltare la luna e metterci più passione con i desideri, con le cose che vorreste realizzare. Non accontentatevi, non lasciate perdere. Infine, amici dei pesci, sentimenti e pensieri si nutriranno volentieri della vostra migliore fantasia, di quell'onnipresente libertà di pensiero che non manca mai all'ultimo segno dello zodiaco.
Grazie a Daria Baietti. 8:20 del mattino, siete su RTL 102.5 con Barbara Sala, Ludovica Marafini, Luigi Santarelli, tra poco Beppe Severnini. Intanto, siccome è fine settimana, parliamo anche un po' di cucina, o no?
Dobbiamo, anche perché prima abbiamo evocato non a caso il Natale. Diciamo che per tanti è già periodo di pensare alla spesa da fare, che cosa preparo, i parenti che arrivano, e allora dobbiamo iniziare anche a pensare a piatti magari scenografici, anche belli da portare in tavola. Parlavamo anche di social, cioè bisogna fare la foto da mettere su Instagram che sia anche piacevole, e allora di questo parliamo con Laura Maragliano, direttrice di Sale e Pepe. Bentornata, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E allora, che cosa possiamo fare per rendere più belli questi piatti e soprattutto quali sono quelli su cui dovremmo puntare?
Allora, noi siamo appena da 2 giorni in edicola col numero di Natale e tra questi appunto ci sono servizi di prime, un numero ricchissimo. E i primi quest'anno li abbiamo un po' sdoganati perché ci sono dei primi che a Natale non possono mancare, sono le lasagne, e della pasta di piena. Insomma, abbiamo voluto sdoganare i principi di prima e renderli un po' scenografici, cioè una cosa che non si aspetta di portare in tavola, per cui abbiamo pensato addirittura anche al riso, che di solito non è una portata classica dei menù di Natale, E quindi abbiamo creato sei primi veramente diversi dal solito, appunto da questo timballo di riso, che è un riso fatto con gorgonzola e barbabietola, quindi molto bello da vedere perché è rosso.
Perdonami Laura, io lo sto vedendo, ho dovuto ingrandire per vedere che era riso, e immaginatevi un budino, cioè, perché la forma è quella, lo stampo probabilmente utilizzato è quello, rosso perché c'è aggiunta la barbabietola, fatto di riso e sopra una bella colata di gorgonzola.
Esatto, una colata di gorgonzola e un accompagnamento in realtà di polpettine fatte con gorgonzola, pan grattato, farina di mandorle, che accompagna il tutto. Poi abbiamo usato sfoglia e brisè per fare una torta salata ricca però di garganelli all'interno, che sono conditi con del baccalà lessato passato in padella e condito con un succo di agrumi più una vellutata che condisce il tutto. E poi ha proprio sopra la grata della classica crostata. La pasta brisè l'abbiamo usata con una forma di uno stampo a stella per creare appunto una stella da riempire con dei tortellini conditi con un sugo di salsiccia e calvados. Poi siamo passati alle crepe e quindi le abbiamo messe in uno stampo a cassetta che è stato rivestito con crepe.
Stampo a cassetta tipo quello per fare il plum cake.
Esattamente. E poi sono state condite queste prime crepe che rivestono lo stampo con una crema di panna ricotta parmigiano, e tutte le altre sono state condite allo stesso modo con l'aggiunta in più di un sugo che invece viene fatto con la faraona e i carciofi. E proprio termino,
davanti, perdonami, a faraone e carciofi, io quando ho letto il servizio sono stramazzata al suolo. Faraone e carciofi è proprio è un abbinamento pazzesco.
Sono veramente buoni. Poi abbiamo dato un primo piuttosto rustico al quale nessuno penserebbe, perché sono degli gnocchi alla romana, che di solito sono, si fanno in momenti, non sempre peraltro,
sì.
Non li abbiamo fatti rotondi, li abbiamo fatti quadrati, li abbiamo avvolti uno per uno con una striscia di speck, li abbiamo messi in una teglia annaffiati di burro, parmigiano eccetera. Una volta usciti dal forno si condiscono con un sugo invece di pioppini e specchi.
Meraviglioso.
E poi tutti a fare le analisi del sangue, a controllare il colesterolo.
Ecco, allora, esatto, sono le feste, quindi va bene così. Noi salutiamo Laura Maragliano, ricordando
belli.
Che il numero di Natale, lo dicevi tu Laura, è già in edicola, il numero di Sale e Pepe. E quindi Laura, noi ci risentiamo magari un po' prima delle feste, così ci dai qualche altro consiglio un po' più last minute e magari anche un po' meno calorico.
No, vabbè, un po' meno calorico, poi dipende, cioè prendi l'idea, ad esempio questo timballo di riso che è rosso con la barbabietola, secondo me non è super calorico, magari è calorica la colata di gorgonzola, ecco. Però lo puoi fare. Laura, grazie, buon weekend.
Grazie.
Grazie.
Ricordiamoci sempre poi di fare le prove, perché qui sembra tutto facile, però insomma è un attimo che ti trovi con la zuppa blu come Bridget Jones.
Comunque ho adorato il termine colata.
Bellissimo.
Sono le 8:10 del mattino, siete su RTL 102.5. Allora, commentiamo in un certo senso comunque ancora l'attualità, tornando però in Medio Oriente.
Sì, prendiamo spunto da un libro uscito veramente da pochissime settimane, Jerusalem in Suite, un hotel in prima linea tra Israele e Palestina, edito da Neri Pozza e scritto da Francesco Battistini, che è giornalista del Corriere della Sera, che è collegato con noi. Francesco, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie.
Eccoci qui. Beh, allora, sicuramente dal fronte di guerra ad una storia ci sono poi dentro tanti aneddoti veri. Spieghiamo innanzitutto, prima poi magari di fare un commento anche all'attualità e a quello che sta accadendo, spieghiamo che cos'è questo hotel che veniva chiamato l'Hotel della Pace, dove si trova, che cosa accadeva e che cos'è adesso?
Sì, questo albergo si chiama American Colony, è un albergo che esiste da 140 anni a Gerusalemme, proprio sulla linea, la vecchia linea verde che divideva ai tempi Israele e Giordania. È l'albergo simbolo di tutti i conflitti, perché ha visto cambiare, ha visto l'arrivo degli ebrei a fine 800, l'arrivo, la cacciata dei palestinesi con quella che si chiama la Nakba, la cosiddetta catastrofe dei palestinesi, la nascita dello Stato di Israele, ha visto tutte le intifade, gli scontri, le guerre, il terrorismo, i tentativi di pace. Ecco, io ho raccontato la storia di questo albergo e della famiglia che l'ha fondato, una famiglia americana di fine 800, e per raccontare attraverso i personaggi che vi hanno vissuto, i personaggi che ci hanno lavorato, la storia, una piccola storia del conflitto arabo-israeliano, che poi è la grande storia che tutti noi oggi stiamo seguendo e di cui forse abbiamo un po' perso il filo.
Ecco, lo dicevi, un hotel che ha visto anche la pace, adesso c'è questa tregua in Libano, ma possiamo sperare che arrivi una pace anche più ampia, che la tregua magari si allarghi anche a Gaza? Quali sono le prospettive?
È come dice, una tregua, non è una pace, quindi per la pace dobbiamo naturalmente aspettare ancora molto tempo. Israele al momento, diciamo, ha aperti 7 fronti di guerra. La tregua in Libano è un accordo diciamo più politico che oltre che militare, che servirà in qualche modo a, forse, alla dirigenza, a Premier Netanyahu, ad alleggerire la sua posizione come per il mandato d'arresto che è stato emesso dalla Corte Penale Internazionale. È stato una specie di scambio politico per arrivare a un cessate il fuoco. È difficile, gli americani volevano che la tregua in Libano si accompagnasse a una tregua anche a Gaza, gli israeliani non hanno voluto al momento, quindi per ora diciamo è una tregua che viene continuamente violata, come sappiamo. Sì. Gli israeliani parlano addirittura di tregua offensiva, quindi per far capire che la guerra sta continuando.
Francesco, per tornare anche al tuo libro, la guerra purtroppo in quei territori non è una novità dell'ultimo anno o degli ultimi mesi. Ieri sera a cena ho ascoltato la storia di una famiglia di giovani palestinesi, un ingegnere e un imprenditore con un bambino piccolo, che però hanno scelto di non lasciare la loro terra, eppure loro i mezzi li avrebbero, anche perché raccontavano che in questo momento ottenere un visto per lasciare la Palestina è più semplice del solito, diciamo così. E però hanno scelto di rimanere in quelle terre, perché poi oltre alla guerra c'è la vita di tutti i giorni, che è un po' una storia che racconti alla fine e descrive, no? Oltre alla guerra.
Sì, è una guerra quotidiana per i palestinesi, per chi vive nei territori palestinesi è la fatica quotidiana per esempio attraversare il muro di separazione quando si poteva, per esempio prima della guerra di Gaza, è la fatica quotidiana dell'avere a che fare con i coloni che vengono a tagliarti gli ulivi. Per quanto riguarda gli israeliani è la fatica del vivere con la paura del terrorismo, con comunque anche un senso di impotenza di fronte alla scelte del governo israeliano di bombardare in maniera pesante e anche indiscriminata Gaza. Ecco, questa pesantezza quotidiana io l'ho cercata di raccontare attraverso proprio degli episodi di vita, degli aneddoti, perché è una cosa che quando vivi in Israele, io ci ho vissuto per parecchi anni, vivi quotidianamente.
Tra l'altro il libro, ve lo segnalo, è diviso in più che capitoli, sono camere, no? In cui succedono delle cose, in cui si alternano alcuni personaggi. Vi segnalo, nel salutare Francesco Battistini, capitolo 15 dedicato ad una spia, è uno dei pezzi più appassionanti, e poi la camera, anzi capitolo camera 15 e poi la camera 16, dove c'è la pace. Francesco Battistini, giornalista del Corriere della Sera, è in libreria con Neri Pozza con questo romanzo. Jerusalem Suite, un hotel in prima linea tra Israele e Palestina. Buon lavoro e grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie. Adoro la poetessa del rock Patti Smith. Questa è una canzone d'amore al suo Frederick, 1979, a chiudere la versione canonica di Non Stop News, perché adesso è arrivato Beppe Severgnini in studio e tra poco iniziamo con lui. Prima però
c'è un appuntamento speciale, noi abbiamo oggi degli auguri da fare, perché no, non ce l'ha in latino?
Un po' Marilyn.
No, in latino no, peccato. Ecco, perché noi siamo abituati ad ascoltare il pensierino buono di Don Mazzi da lunedì al venerdì, ma proprio oggi Don Antonio compie 95 anni. Buon compleanno, Don! Ciao! Auguri.
Grazie, grazie. E sono contento anche perché il Padre Eterno mi tiene ancora intero. Perché sai, è compleanno.
Sì.
E quindi sono ancora in salute e quindi grazie a voi. Stare con voi si sta sempre bene. E stare col Padre Eterno anche se non alza il telefono.
Come stai, Don? In generale, come va?
Sto bene, dai, sto bene. Sai cosa c'è? Vorrei dirlo a tutti, che quando si ha la mia età bisogna avere in testa i progetti. I progetti ti fanno vivere eternamente, va bene? Perché i desideri non hanno limiti, capito? È il desiderio, puoi avere desideri anche a 100 anni. Il desiderio ti permette di vivere bene la tua giornata. Va bene,
tu di progetti, Donna, ne hai tantissimi. Noi continuiamo sempre a seguirli con piacere e invitiamo sempre tutti a sostenere i progetti della Fondazione Exodus e ovviamente Don Antonio Mazzi. Donna, noi tanto ci sentiamo presto, intanto ciao e auguri.
Ciao e grazie a tutti.
Ciao.
Ecco, allora, 95 per la cronaca, non so se rendo l'idea, tu stai messo peggio.
Allora, grazie intanto ai registi che ci hanno seguito, ma restano con noi, grazie a tutti voi. Prima di salutarci, vi ricordiamo che quest'anno con Mailboxes eccetera il vostro Natale sarà sotto controllo.
Spedire regali a clienti e dipendenti a volte diventa un vero e proprio lavoro. Lasciate che se ne occupi Mailboxes eccetera.
Ritiro a domicilio, imballaggio professionale, imbustamento degli auguri, spedizioni sicure, pensa a tutto Mailboxes eccetera. Andate su mbe.it o cercate il centro Mailboxes eccetera più vicino a voi.
Le ultime notizie con Max Vigiani, tra poco Beppe Severgnini.